gli eventi del fine settimana con i pesanti bombardamenti ad Aleppo, di fatto hanno generato un nuovo impulso, quindi affinché si riesca a trovare una soluzione a livello internazionale che poi possa essere proposta anche alle parti in questo momento in causa. Per quanto riguarda la tregua, sono sottoposte, diciamo, ad un cessate il fuoco di fatto temporaneo, quindi di 72 ore a partire dallo scorso venerdì, solamente nelle province di Latakia e della regione di Damasco, ma non per quanto riguarda Aleppo, perché Aleppo in questo momento rappresenta per Assad un obiettivo fondamentale. In primo luogo perché Aleppo, ricordiamo che comunque era la capitale economica del paese ed è tuttora, diciamo, la città più grande. La ripresa di una delle città fondamentali siriane darebbe ad Assad un forte ritorno d'immagine agli occhi, diciamo, della popolazione. Ben più importante è poi il ritorno sul piano diplomatico, perché appunto grazie al controllo di Aleppo Assad sicuramente avrebbe una posizione di forza maggiore al tavolo dei negoziati, controllando di fatto quelle che sono le aree principali più importanti del paese.
C'è una forte divergenza tra le parti in campo nel definire le aree interessate al cessate il fuoco. Damasco e la diplomazia russa parlano di attacchi contro gruppi di al-Nusra nell'area di Aleppo, perché si tratterebbe di un territorio escluso dall'accordo ONU. Perché la tregua prosegue ancora a macchia di leopardo?
Questo è un retaggio, diciamo, una criticità che si è avuta sin dall'inizio della proclamazione, diciamo, della tregua e del cessate il fuoco. La volontà qual era? Era quella di escludere quelle zone, quelle aree controllate da gruppi quali Al-Qaeda o lo Stato Islamico. In realtà però la geografia del paese vedeva di fatto non delle aree precise in cui era possibile individuare territori sotto il controllo dello Stato Islamico o, per esempio, territori sotto il controllo dei gruppi ribelli come penso al Free Syrian Army. E quindi questo ha reso difficile tracciare delle linee precise, quindi di zone sottoposte o meno al cessate il fuoco.
Il nuovo round di colloqui tra opposizioni e regime è previsto il 10 maggio a Ginevra, ma le parti sono di nuovo molto distanti per via appunto della mancata tregua. Quali sono le distanze al momento che si trovano al tavolo delle contrattazioni?
La distanza principale consiste proprio nella figura di Assad. I gruppi diciamo, dell'opposizione siriana vedono come elemento imprescindibile per iniziare una fase di negoziazione l'allontanamento di Assad alla guida del paese. Al contrario, Assad stesso non ha in questo momento alcuna intenzione di fare un passo indietro.
Insomma, le distanze non sembrano accorciarsi, anzi.
Ci auspichiamo ovviamente che a un certo punto vi sia un intervento da parte di tutti quei paesi esterni, Russia, Stati Uniti, Arabia Saudita, Turchia, Iran, affinché aiutino, diciamo, le rispettive parti alla ricerca di un compromesso.
Nelle scorse ore il Qatar ha lanciato un appello per una riunione d'emergenza della Lega Araba in cui analizzare gli sviluppi sulla situazione ad Aleppo. Quale ruolo può avere la diplomazia araba in questa direzione?
All'interno della stessa Lega Araba, e penso per esempio all'Arabia Saudita, vi sono comunque delle posizioni meno conciliatorie, perché bisogna sempre inserire la crisi siriana nel contesto medio orientale, che attualmente vede Arabia Saudita da una parte ed Iran dall'altra utilizzare la crisi siriana come uno dei diversi teatri in cui, diciamo, testare la propria capacità di egemonia. Attualmente il regime di Assad è un regime filo-sciita, quindi l'Iran ha tutto l'interesse a far sì che non cambi l'equilibrio all'interno del paese. Invece, per l'Arabia Saudita, che come sappiamo ha sostenuto i gruppi di opposizione, in quanto vedrebbe di buon occhio l'instaurazione di un regime sunnita all'interno della Siria.